In altre parole.
Un buongiorno a Monique Bosco von Almen, benvenuta, ultima chiacchierata, venerdì 25 agosto, ben trovata.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, siamo, come detto, in chiusura di settimana, molto abbiamo discusso di beni comuni e di beni pubblici. C'è una distinzione forse sottile che però vale la pena rievocare in chiusura di settimana, anche perché il tema dei beni pubblici ci ha accompagnato in queste cinque chiacchierate. Si parla di bene pubblico in sostanza quando manca il carattere fondante del diritto dominicale, il libero potere di disposizione da parte del titolare privato. Altre tesi, sempre attorno al bene pubblico, invece sostengono, ad esempio, la natura oggettiva del bene pubblico, legandola esclusivamente alla destinazione pubblica, allo scopo pubblico del bene. Poi c'è il bene comune, invece, del quale tanto si parla negli ultimi 10 anni almeno. Sono beni a marcata valenza esistenziale che forniscono agli individui, membri di una comunità, di una collettività, un'utilità di carattere non patrimoniale. La caratteristica comune di questi beni è quella di essere a titolarità diffusa e collettiva, appartengono a tutti e la collettività e devono essere fruibili da ciascun individuo. Ecco, Maria Bosco von Almen, Monique Bosco von Almen, in mezzo possiamo dire che ci sono però i beni di proprietà pubblica, ma non nelle disponibilità del pubblico, per vari motivi naturalmente, ed è un tema importante, già che non raramente, no, assistiamo ad esempio all'alienazione dei beni di proprietà pubblica a favore di acquirenti privati. Allora, partiamo da qui, ovviamente avendo bene in mente il nostro territorio, perché a suo giudizio è importante questo tema, è importante procedere ad una riflessione su questo tema.
Allora, il suolo è essenziale, prima di tutto, non possiamo farne a meno, e dobbiamo ricordarci sempre che non è ampliabile. È proprio per questa sua caratteristica, cioè che non lo possiamo ingrandire, replicare o sostituire, deve essere considerato un bene prezioso, anzi molto prezioso, e bisogna prendersene cura, come tutte le cose preziose. Questo indipendentemente da chi sia proprietario. Per cui ricordiamoci che il suolo non è una mercanzia come un oggetto, non lo posso paragonare a un prodotto che se rotto lo riparo, lo sostituisco, se lo consumo poi ne prendo un altro. Proprio perché non è ampliabile e poiché tendenzialmente la popolazione aumenta, c'è sempre più richiesta di terreni e quindi secondo la legge di mercato il valore sale e questo senza che ci sia un'attività che abbia portato un plus valore, per esempio se ci metto su una costruzione. E chi investe nell'immobiliare lo sta bene, anzi direi di più che anche gli squatters degli anni 80 nelle città nord delle Alpi lo sapevano bene. Addirittura alcuni economisti sostengono che la rendita del suolo può essere intesa come rendimento senza lavoro, cioè senza fare niente. E allora io mi domando perché gli enti pubblici qui da noi hanno investito poco in questo ambito e perché adesso non investono in terreni in proprietà, anzi addirittura, come è stato detto, li vendono. Invece bisogna riflettere su questo tema in maniera più approfondita, perché è di centrale importanza a chi appartiene suolo e quali sono i limiti d'azione. E quindi è importante che lo Stato, e direi principalmente i comuni, siano proprietari di terreni immobili e che li gestiscono bene, perché così potranno dare anche alle future generazioni possibilità di rispondere alle esigenze dei cittadini senza sottostare alle regole di mercato che chiaramente sono diverse da quelle del bene comune. E mi viene da citare l'architetto basilese Hans Bernoulli che lo aveva capito bene, aveva pubblicato nel 1946 il libro che il titolo tradotto in italiano La città e il suolo urbano di Stadt und ihre Boden che aveva fatto scalpore. Per cui è un tema, secondo me, di fondamentale importanza.
Mi viene in mente un tema, ma tra i tanti, ad esempio, la possibilità di offrire ai cittadini, ai membri delle comunità, immobili, case, appartamenti a pigione moderata, ad esempio. Questa potrebbe essere una delle strade percorribili che già viene percorsa, ma magari non con sufficiente applicazione. Però io farei l'avvocato del diavolo in questo caso: alienare i beni di proprietà pubblica può essere una necessità per quelle amministrazioni che hanno bisogno, insomma, di fare cassa.
Forse bisogna trovare un'altra maniera per fare cassa, cioè io non condivido per niente questa scelta, perché vendere suolo urbano oggi vuol dire fare un cattivo investimento, per cui si possono fare prendere delle altre misure se c'è bisogno di fare cassa, ma non avere il suolo urbano vuol dire non riuscire a governare e gestire bene il territorio, specialmente in futuro.
Una questione io solleverei, anche per fare degli esempi che sono sempre molto utili, no, a chi è all'ascolto, tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. Ci sono casi, anche recenti, che sono saltati alla sua attenzione e soprattutto mi interesserebbe comprendere con quali conseguenze, naturalmente, a suo giudizio?
Beh, pensando a proprietà relativamente piccola a Lugano, cioè tralasciando il tema dei grandi progetti che è molto più complesso, ma si potrebbero coinvolgere anche quelli, mi viene in mente di una proprietà in una zona pregiata venduta pochi anni fa a Gastro Ticino dal comune di Lugano. Anche io non ho veramente capito perché hanno fatto questa scelta. Oppure mi viene in mente, non necessariamente per rimanere nell'ambito di Lugano, ma anche nelle zone un pochino più periferiche, che è stato fatto poco fa un referendum per bloccare il municipio di Cevio, che era intenzionato a vendere per trattativa diretta oltretutto un suo terreno per fare case a pigione moderata. Ma no, ma perché deve vendere il terreno? Tiene il terreno, e se non lo puoi fare tu l'operazione perché non hai i mezzi, chiedi a qualcun altro di farlo, ma il terreno sarebbe bene che rimanesse in mano che rimanesse un bene pubblico, no? Perché le conseguenze della vendita ad un privato di una proprietà appartenente a un ente pubblico è che poi l'ente pubblico non ce l'avrà più a disposizione in futuro, quando invece magari ne avrà bisogno per soddisfare altri bisogni. E questo secondo me è molto grave.
Anche perché esistono strumenti, diciamo, di gestione di queste situazioni a disposizione dei comuni. Ad esempio, si può investire in un terreno pubblico per realizzare opere di interesse pubblico, concedendo ai costruttori privati una serie di privilegi o concessioni sullo stesso bene per un limitato tempo, ad esempio, dove possono beneficiare ad esempio di un certo numero degli affitti. Sono certo, come dire, percorsi per certi versi rischiosi, eccetera, ma esistono degli strumenti anche proprio di governo del territorio che consentirebbero almeno di porsi di fronte ad un'alternativa tra vendere direttamente il terreno pubblico ai privati per realizzare case di interesse pubblico. Esistono, insomma, delle alternative. In generale, è un discorso un po' rischioso, me ne rendo conto. Che cosa si perde alienando beni di proprietà pubblica? Di cosa dovrebbe essere maggiormente consapevole l'amministrazione locale? Noi siamo partiti questa settimana con questa idea, no, della maggiore consapevolezza nelle persone, negli individui, nei progettisti. Parlavamo di piscine lunedì e lei proprio esortava ad una crescita nei professionisti e nei proprietari, una maggiore consapevolezza appunto del bene pubblico, che è ad esempio del bene comune, che è ad esempio l'acqua. Allora, in questo caso, di cosa dovrebbe essere maggiormente consapevole l'amministrazione locale?
Beh, come dicevo prima, oggi noi non sappiamo quali sono le necessità delle future generazioni, però siamo sicuri che avranno bisogno di beni comuni e di spazi. Adesso, se la maggior parte degli spazi saranno in mano ai privati, cioè questo qui non è un problema del Ticino, della Svizzera, è un problema secondo me mondiale. Se la maggior parte degli spazi saranno in mano ai privati, saranno loro tendenzialmente a dettare le regole del gioco, i prezzi, gli affitti ed altro. E in estremo bisogno all'ente pubblico rimane lo strumento dell'esproprio, che secondo me è proprio il risultato della miopia di chi ha governato prima. E io ho un po' l'impressione che a volte stiamo andando in questa direzione e facciamo questo errore. Vi è l'alternativa di affittare a lungo termine una proprietà, cioè di darla in diritto di superficie. In questa maniera l'ente pubblico proprietario potrebbe incassare dei canoni e l'aumento del valore del terreno, che a lungo andare ci sarà, perché comunque la popolazione tendenzialmente aumenta, rimarrebbe parte del patrimonio pubblico. E progetti di questo tipo, di collaborazione tra pubblico e privato, potrebbero portare vantaggi a tutti. Se io non metto il valore del terreno nel calcolo dei miei costi, perché l'ho già bello ammortizzato, perché l'ho acquistato 100 anni fa, io riesco a mantenere gli affitti bassi ed è quello che succede con gli operatori committenti di utilità pubblica che investono anche per fare progetti di abitazione e loro riescono a offrire degli alloggi a pigione accessibili alla fascia media, alla fascia medio-bassa della popolazione, essendo delle realtà di privati. Non sto parlando delle case sociali che magari hanno un tema a sé. Per cui questo tipo di progetti, collaborazioni, veramente potrebbero portare dei vantaggi a tutti. Per cui io penso che l'ente pubblico dovrebbe essere veramente più consapevole dell'importanza di possedere proprietà e anche di gestirle bene. Non trovarsi con la proprietà gestita male, a fine corso, non avere i soldi per metterla a posto e poi venderla al primo che arriva. Sarebbe veramente da invertire questa tendenza.
E allora, con questa ultima riflessione, diciamo fondamentale, no, sull'uso dei terreni di proprietà pubblica, dei fondi, del suolo. Il suolo è stato anche l'oggetto della riflessione di ieri con Paolo Pileri, che è un professore del Politecnico. Parlavamo di alberi, Monique Bosco von Almen, proprio partendo da alcune delle sue riflessioni. Abbiamo trovato un articolo su Altra Economia che si occupava proprio di questo aspetto. Ci dobbiamo salutare, arriviamo anche in chiusura di settimana. Il ringraziamento arriva dapprima dai nostri ascoltatori e dalle nostre ascoltatrici che ci hanno scritto ringraziandola per le riflessioni della settimana. Da parte nostra, redazione della Rete 2, un grande grazie per averci accompagnato in queste mattinate, speriamo di risentirla presto. Noi lasciamo lo spazio agli aggiornamenti informativi del notiziario. Monique Bosco von Almen, le auguriamo una buona giornata e a risentirci.
Vi ringrazio io e ringrazio a tutti i teleascoltatori. Grazie.
Rete 2.